terzo anello, Damasco, con Luigi Lombardi Vallauri.
Siamo a Damasco e quindi non si parla dei libri più belli del mondo, ma si parla dei libri rivelazione per un me, per un la mia vita. A Damasco San Paolo è stato illuminato, ha ricevuto una rivelazione che lo ha disarcionato da cavallo. E più o meno questo devono essere i libri di cui intendo parlare. Solo che mi è stato impossibile fermarmi al livello del titolo, perché mi sono accorto che gli incontri decisivi sono quasi sempre, perlomeno con autori, e mi sono accorto ancora di più che forse gli incontri decisivi della mia vita non sono stati nemmeno con autori, che è il secondo grado di astrazione, ma sono stati con tipi di libro, con archetipi di libro, cioè con un tipo di libro che ti spalanca un'intera dimensione che diventa decisiva nella tua vita. E ho scoperto anche che questi spalancamenti di terre nuove erano avvenuti quasi sempre in una fase della vita, cioè avevano radici magari anche prima, ma poi avevano la loro acme, il loro culmine, in un certo periodo. Quindi i libri sono anche fasi della vita. Ho scelto con un certo arbitrio, ma non tanto arbitrio, il libro dell'avventura, cioè dell'eroismo e dell'esotismo, anni dai 7 agli 11-12. Poi ho scelto il libro della fede, cioè della vocazione e della salvezza, anni dai 14-15 ai 25-30. Poi ho scelto il libro della letteratura, della grande letteratura, concentrandomi su poesia e romanzo e escludendo senza particolari motivi, ma forse con qualche motivo, il teatro. Poi, quarto, il libro della conoscenza, il pensiero filosofico, il pensiero scientifico, nelle loro valenze contemplative, non solo tecniche. E il quinto tipo di libro è il libro sapienziale, il libro che vuole condurre alla realizzazione, alla illuminazione. Ho pensato di parlare di misteri gaudiosi, perché ognuno di questi tipi di libro corrisponde a un mistero gaudioso. Nel primo mistero gaudioso si contempla il libro di avventura, il libro dell'eroismo e dell'esotismo, il libro cavalleresco, il libro che apre la dimensione dell'oltre. Sono anni di guerra, io sono in un paesino del Piemonte e leggo Salgari e Verne. Più tardi leggerò libri di montagna, Annapurna, Lionel Terré, poi Lynn Hill, i libri sul Kailas in Tibet. È sempre la dimensione dell'oltre umano e dell'oltre geografico. Io credo che i libri siano in un certo senso anche degli oggetti contemplabili, questo l'ha visto soprattutto Proust. E se devo dire i colori del libro di avventura, mi sembra che siano soprattutto grandi spazi di azzurro celeste e intricati spazi di verde, cioè per prima cosa vedo gli oceani e vedo le foreste. Qualche volta vedo la montagna, la roccia, la neve, le nuvole, il cielo. E del tutto naturalmente il primo che mi è venuto in mente è Salgari. Salgari ha degli eroi spropositati che corrispondono alle passioni del ragazzino smodato. I due tipi supremi, naturalmente, sono Sandokan e il Corsaro Nero. Sandokan, l'invincibile, il farneticante, il feroce e generoso, che trascina i suoi tigrotti a spaventosi crimini che il bambino nemmeno vede. Vede solo che accetta la morte, che vince sempre e che non muore mai. Il tutto nella Malesia. Il bambino l'etica non la conosce proprio.
Un profondo sospiro uscì dalle labbra del pirata. «È il mio nome, dunque, il mio vero nome che tu vuoi sapere, creatura celeste?» esclamò. «Sì, il tuo nome, il tuo nome!» Sandokan si passò più volte la mano sulla fronte, madida di sudore, mentre le vene del collo gli si gonfiavano prodigiosamente, come se facesse uno sforzo sovrumano. «Ascoltami, Marianna», disse egli con accento selvaggio. «Vi è un uomo il quale impera su questo mare che bagna le coste delle isole malesi. Un uomo che è il flagello dei naviganti, che fa tremare le popolazioni e il cui nome suona come una campana funebre. Hai tu udito parlare di Sandokan, soprannominato la tigre della Malesia? Guardami in viso. La tigre sono io». La giovinetta mandò involontariamente un grido d'orrore e si coperse il viso con le mani. «Marianna!» esclamò Sandokan cadendo ai suoi piedi con le braccia tese verso di lei. «Non respingermi, non spaventarti così. Fu la fatalità che mi fece diventare un pirata, come fu la fatalità che mi impose questo sanguinoso soprannome. Gli uomini della tua razza furono inesorabili con me, che pur non avevo fatto loro alcun male. Furono essi che dai gradini d'un trono mi precipitarono nel fango, che mi tolsero il regno, che mi assassinarono madre, fratelli e sorelle e che mi spinsero su questi mari. Non sono pirata per avidità. Sono un giustiziere, il vendicatore della mia famiglia e del mio popolo. Nulla di più. Ora, se lo credi, respingimi e io m'allontanerò per sempre da questi luoghi, onde non farti più paura». «No, Sandokan, non ti respingo perché ti amo troppo, perché tu sei prode, tu sei potente, tu sei tremendo come gli uragani che sconvolgono gli oceani. Ah, tu mi ami ancora dunque. Dimmelo con le tue labbra, dimmelo ancora. Sì, t'amo, Sandokan, e più ora che ieri». Il pirata l'attirò a sé e se la strinse al petto. Una gioia sconfinata illuminava il suo maschio viso e sulle sue labbra errava un sorriso di felicità, sconfinata. «Mia, tu sei mia», esclamò delirante fuori di sé. «Parla ora, o mia adorata, dimmi che cosa io posso fare per te. Tutto mi è possibile. Se vuoi, andrò a rovesciare un sultano per darti un regno. Se vorrai essere immensamente ricca, io andrò a saccheggiare i templi dell'India e della Birmania per coprirti di diamanti e di oro. Se vuoi, io mi farò inglese. Se vuoi che rinunci per sempre alle mie vendette e che il pirata scompaia, andrò a incendiare i miei praos, onde non possano più corseggiare, andrò a disperdere i miei tigrotti, andrò a inchiodare i miei cannoni onde non possano più ruggire e distruggerò il mio covo. Parla. Dimmi ciò che vuoi. Chiedimi l'impossibile e io lo farò. Per te mi sentirei capace di sollevare il mondo e di precipitarlo attraverso gli spazi del cielo».
Quello che Salgari ha inseminato in me per sempre è proprio l'idea della vita come avventura, come avventurarsi, avventarsi verso un oltre, il superamento del banale, del quotidiano. Questo Salgari me l'ha messo nel DNA per sempre. Io credo di poter dire in un certo senso che sono salgariano ancora adesso, sono incorreggibile. Il secondo libro d'avventura tipico è stato Verne. Verne cronologicamente viene prima di Salgari una quarantina d'anni, e questo è molto strano perché sembra impossibile che Salgari abbia scritto quelle cose così smodate dopo che Verne ne aveva scritte di così ragionevoli. Gli eroi di Verne sono quelli del ragazzino intelligente, di quello già un po' riflessivo. Non dimentichiamo che gli eroi di Verne sono in buona parte le macchine, le nuove macchine, i palloni che volano, gli aerei e soprattutto l'incredibile sommergibile del capitano Nemo. Non ha nulla di un Salgari, naturalmente, né di un Sandokan né di un Corsaro Nero. È un romantico, tenebroso eroe dell'ingegno. Cyrus Smith, lo pronuncio così perché allora lo pronunciavo così, invece è un civilissimo e luminoso eroe dell'ingegno. Sono ancora eroi, ma eroi completamente diversi. Poi c'è Michele Strogoff, che invece è l'ideale puro dell'eroe della giustizia, del sacrificio di sé e dell'amore. Forse si può dire che Salgari è privo di alta cultura, ma bisognerebbe controllare. Però quei suoi, come ho detto, azzurro celesti, quei verdi intricati, quei grandi spazi oceanici e quelle giungle impenetrabili, e poi quel bianco di nuvole, di orli di onde in tempesta, hanno costituito in un certo senso per sempre lo sfondo della mia vita. E poi in qualche modo c'era l'oro del cuore follemente innamorato, l'oro del valore guerresco e della vittoria, l'oro del fasto del pirata o del corsaro, che sono sempre ricchissimi, l'oro delle impugnature della scimitarra o della spada. Sandokan non uccideva, combatteva, avventando la sua vita, e sempre per la buona causa. Uomo di immensa nobiltà. C'è un episodio che mi è rimasto assolutamente impresso, quando conquista con l'abbordaggio un grossissimo vascello, e al capitano, che dice che sta perdendo tutto il suo patrimonio, porge una borsa con dentro 1 milione. E il capitano gli dice: «Ma che uomo siete voi?» Ecco, questa domanda, «Ma che uomo siete voi?», è diventata fondamentale nella mia vita, perché è la domanda che in fondo da allora vorrei che mi fosse rivolta: «Ma che uomo siete voi? Voi siete un uomo straordinario». Io avevo perfino allenato una mia cuginetta a farmi questa domanda. Io uscivo da sotto un pino dove avevo creato con lei, avevamo 7-8 anni, una famiglia, avevamo anche un figlioletto che era il suo fratellino, allora di 2 anni, poi diventato direttore della Radio Vaticana, gesuita. E io uscivo e tornavo carico di un orso che scaricavo con un tonfo davanti a lei, e lei era istruita a dirmi: «Ma che uomo siete voi?». Questo io l'avevo preso da Sandokan. E forse mi sono poi sposato perché qualcuno mi dicesse ancora: «Ma che uomo siete voi?». C'è stato come un effetto Plutarco. Volevo essere straordinario. E non credo che sia qualcosa di superficiale. Se prendete uno che superficiale non è, che è Sant'Ignazio, la sua vita è stata dominata dalla domanda «Quod isti cur non ego?». Quello che hanno fatto quelli, perché non dovrei farlo io? Questo DNA dell'aspirazione all'eroismo mi è rimasto per sempre. L'oggetto Verne è per certi aspetti simile e per altri molto diverso. Hanno fatto epoca nella mia vita la trilogia I figli del capitano Grant, 20.000 leghe sotto i mari e soprattutto L'isola misteriosa e Michele Strogoff, poi altri capolavori, ma mi chiedo come è stato possibile che Verne riuscisse a scrivere nel 74-75 L'isola misteriosa e nel 76 Michele Strogoff, una varietà di fantasia infinita. Nell'isola misteriosa affascinavano due cose: l'ingegnosità umana, l'epopea dell'ingegneria, questa capacità in breve, in un anno e mezzo, di far ripercorrere a un gruppo umano tutta la storia, dagli inizi in cui si mangia roba cruda con le mani a una perfettamente sistemata granite house, la casa di granito, praticamente inespugnabile, ottenuta prosciugando un cunicolo percorso dalle acque. E questo era il primo filone, l'epopea dell'impadronimento umano della natura guidata dall'eroe ingegnere. E poi l'altro filone era duplice, era il filone del pathos. Il pathos del ritrovamento di Ayrton, il criminale dal cuore completamente convertito sull'isoletta vicina, e il pathos del misterioso capitano Nemo con le sue immense risorse intellettuali, eroe della fisica e vendicatore dell'ingiustizia, acquattato nel suo super sommergibile solitario sotto le brulle scogliere di granito. Io credo che questi fossero gli ingredienti. Se devo dire, di questo mi è rimasta questa idea dell'unione dell'avventura con l'intelligenza. È qualcosa che poi mi ha fatto invidiare, per esempio, il grande Tucci, l'immenso studioso che ha guidato i viaggi in Tibet, che ha guidato i viaggi in Oriente, una delle poche persone con cui da ragazzino avrei potuto scambiare la mia vita in anticipo. Io credo che questo modello me l'abbia messo dentro proprio Verne.
A un segno di Cyrus Smith, i remi ricaddero, facendo zampillare una vera pioggia di scintille, e la lancia si diresse verso la sorgente luminosa, dalla quale in breve si trovò distante solo la lunghezza di una mezza gomena. Al centro del lago, un lungo oggetto fusiforme galleggiava alla superficie delle acque, silenzioso, immobile. Lo splendore che tutto illuminava usciva dai suoi fianchi come da due gole di forno scaldate al calore bianco. Quell'apparecchio, simile al corpo di un enorme cetaceo, era lungo 250 piedi circa e si elevava da 10 a 12 piedi sopra il livello del mare. La lancia gli si avvicinò lentamente. A prora, Cyrus Smith s'era alzato. Guardava, in preda a violenta agitazione. Poi, tutto a un tratto, afferrando con moto convulso il giornalista per le braccia, «Ma è lui! Non può essere che lui!» esclamò. «Lui!» Poi ricadde sul sedile, mormorando un nome che solo Spilett udì. Il giornalista indubbiamente conosceva quel nome, giacché fece su di lui un effetto prodigioso, ed egli rispose con voce sorda. «Lui! Un fuorilegge!» «Lui!» disse Cyrus Smith. Per ordine dell'ingegnere, la lancia s'avvicinò al singolare apparecchio galleggiante, attraccandosi al fianco sinistro, dal quale usciva un fascio di luce attraverso uno spesso vetro. Cyrus Smith e i suoi compagni montarono sulla piattaforma. Un boccaporto spalancato li attendeva. Tutti si slanciarono attraverso quell'apertura. Ai piedi della scala si presentava un corridoio illuminato elettricamente. All'estremità di questo corridoio s'apriva una porta che Cyrus Smith spinse. Una sala riccamente ornata, che i coloni attraversarono rapidamente, dava in una biblioteca, nella quale un soffitto luminoso versava un torrente di luce. In fondo alla biblioteca una grande porta, ugualmente chiusa, fu aperta dall'ingegnere. Un vasto salone, specie di museo, ov'erano accumulate con tutti i tesori della natura minerale opere d'arte e meraviglie dell'industria, apparve agli occhi dei coloni, che dovettero credersi trasportati, per virtù di magia, nel mondo dei sogni. Disteso su di un ricco divano, videro un uomo che non parve accorgersi della loro presenza. Allora Cyrus Smith alzò la voce e, fra la più grande sorpresa dei suoi compagni, pronunciò queste parole. «Capitano Nemo, ci avete chiamati? Siamo qui».
Thank you.
Un altro appassionante ingrediente dei libri di Salgari e qualche volta di Verna, raramente, solo in Michele Strogoff in primo piano, è l'amore. Che cosa hanno in comune Sandokan e la sua Marianna, il corsaro nero e la sua onorata Van Guld? Sandokan è di colore olivastro, il corsaro nero è pallidissimo. Sandokan predilige il rosso e l'oro, il corsaro nero è interamente vestito di nero e perfino la folgore, la sua nave, è nera. È perennemente a lutto. Hanno in comune l'amore tragico, l'amore alla Corneille. Amano l'uno e l'altro un essere femminile impossibile. A Sandokan le cose vanno un po' meglio perché riesce a sposare, certo non in chiesa, ma su un prao, la sua Marianna Gillonk, che tradisce per lui l'Inghilterra. E in una scena inaudita, sotto il cannoneggiamento degli inglesi, la porta sul ponte del prao e tra lampi e mitraglia dice allo zio di Marianna: «Ecco mia moglie». Quindi ama corrisposto, anche se poi ben presto Marianna morirà. A proposito di questo, io ricordo sempre da bambino pensoso lo stupore di Sandokan che all'inizio delle Tigri della Malesia, pensando a Marianna, piomba a terra singhiozzando con le mani sul petto. Io trovavo che questo tenere le mani sul petto anziché parare la caduta era infinitamente nobile. Pensavo di avere dei fianchi durissimi e naturale che poi un eroe ce li abbia, però questo piombare a terra con le mani raggrinzite dicendo Marianna mi sembrava straordinario. È un amore infinito, il limite, e lo stesso vale del corsaro nero, ma il corsaro nero è costretto a condannare a morte la donna amata in una notte terribile per onorare il giuramento fatto ai fratelli impiccati su un mare fosforescente, a via onorata, sotto nuvole nere, probabilmente la morte. In entrambi i casi questo tipo di passione mi rimaneva completamente estraneo. Io da bambino dovevo un po' imitarla con questa mia cuginetta, che difendevo da un'altra cugina molto prepotente. Lo imitavo, ma in realtà non sapevo di che cosa parlavo. perché Damasco a proposito di Salgari e di Verne? Forse un po' l'ho già detto. E mi hanno inoculato, un po' come un programma, come una specie di algoritmo esistenziale, almeno due cose. Una l'ho già detta, la vita come avventura, la vita come un'occasione straordinaria. E ricordo che sotto i bombardamenti di Dronero nel 1944 il mio terrore supremo era proprio quello, morire prematuro, morire senza questo futuro infinito che sentivo aperto davanti. E la seconda cosa, l'amore per tutti i modi di spostamento un po' straordinari, per lo strisciare meglio se nel fango, per l'usare liane, tronchi, per espormi su pareti alpine, all'inizio senza tecnica. Credo di avere veramente rischiato la vita quando ho cominciato ad avventurarmi in montagna. Ho rivisto delle cose che ho fatto agli inizi e mi sono sembrate adesso che sono un po' più tecnico, raccapriccianti. Per me non è assolutamente normale camminare vestito percuotendo con tacchi l'asfalto. Mi è rimasta sempre quest'idea che il gesto umano sia di un'altra natura e quindi il balzo, anche quello della danza, l'inoltrarsi cauto, attento in zone pericolose, il violare santuari della natura, magari disturbando animali molto più di coloro che sono ecologicamente inconsapevoli, il misurarmi con cose leggermente più grandi di me, sia nella natura che nella cultura. Mi ricordo che quando ho preso la mia seconda libera docenza, Bobbio, che era commissario, disse: è bravo, ma strafa. Ecco, mi è rimasto un po' questo strafare, uno strafare che sono in fondo contento di riconoscere e che accetto.
La folgore, travolta dai flutti e dalle raffiche, fuggiva con una velocità spaventosa, in mezzo ai lampi e dalle trombe d'acqua. Pareva che ad ogni istante dovesse venire subissata e cacciata a fondo. Invece si risollevava sempre, scuotendo i marosi che le urlavano d'intorno e la spuma che la copriva. Il corsaro nero, ritto a poppa, alla barra, la guidava con mano sicura. Irremovibile fra le furie del vento, impassibile fra l'acqua che lo investiva, sfidava intrepidamente la collera della natura con gli occhi accesi ed il sorriso sulle labbra. La sua nera figura spiccava fra i lampi, assumendo in certi momenti proporzioni fantastiche. Le folgori scherzavano intorno a lui, tracciando le loro linee di fuoco. Il vento lo investiva, strappando pezzo a pezzo la lunga piuma del suo cappello. La spuma volta a volta lo copriva, tentando di abbatterlo. I tuoni sempre più formidabili l'assordavano, ma egli rimaneva impavido al suo posto, guidando sempre la sua nave attraverso le onde e le raffiche. Pareva un genio del mare, sorto dagli abissi del Gran Golfo per misurare le proprie forze contro quelle della natura scatenata. I suoi marinai, come la notte dell'abbordaggio, quando lanciava la folgore addosso al vascello spagnolo, lo guardavano con superstizioso terrore e si chiedevano se quell'uomo fosse veramente un mortale al pari di loro o un essere soprannaturale che né le mitraglie, né le spade, né gli uragani potevano abbattere. Ad un tratto, quando i marosi irrompevano con maggior rabbia sui bordi del veliero, si vide il corsaro scostarsi un istante dalla barra, come se avesse voluto precipitarsi verso la scaletta di babordo del cassero e fare un gesto di sorpresa e forse anche di terrore. Una donna era uscita allora dal quadro e saliva sul cassero aggrappandosi alla branca della scala con suprema energia, onde non venire rovesciata dalle scosse disordinate della nave. «Signora!» gridò il corsaro che aveva riconosciuto la giovane fiamminga. «Non vedete che qui c'è la morte?» La duchessa non rispose. Gli fece un cenno con la mano che pareva volesse dire «Non mi fa paura». «Ritiratevi, signora», disse il corsaro, che era diventato più pallido del solito. Invece di obbedire, la coraggiosa fiamminga salì sul cassero, lo attraversò tenendosi aggrappata alla barra della randa e si rincantucciò fra la murata e la poppa della grande scialuppa, la quale era stata calata dalle gru per impedire alle onde di portarla via. Il corsaro le fece cenno di ritirarsi, ma ella fece con il capo un energico gesto di diniego. «Ma qui rischiate la morte», le ripeté. Tornate nel quadro, signora. No, rispose la fiamminga. Ma che cosa venite a fare qui? Ad ammirare il corsaro nero. Nel presente, come erano stati uniti nel passato. Ma non dimenticarono mai l'isola sulla quale erano arrivati poveri e nudi. L'isola che durante 4 anni era bastata a tutte le loro necessità e di cui non rimaneva ormai che un masso di granito battuto dalle onde del Pacifico, tomba di colui che fu il capitano Nemo.
E cari sconosciuti ascoltatori, meraviglie deste nell'universo. Spero soprattutto che siate ritornati all'infanzia, ognuno alla sua. Concludo così questa prima trasmissione sul libro dell'avventura. Il tema di domani è il libro della fede, cioè il libro della vocazione e della salvezza.
Damasco, con Luigi Lombardi Vallauri. A cura di Cettina Flaccavento, collaborazione di Mariangela Spitella, letture di Maria Adele Cinquegrani, il terzo anello @rai.it.